diciamo del celeste lumine, poi dice una benedizione.
E qui è già acceso? Va bene, introduciamo ancora un momento la stradina che abbiamo fatto in questo giorno e mezzo per orientarci per questo incontro di oggi. Tutto è nato dal pensiero che ogni tanto è meglio fermarsi e pensare a quello che si sta facendo. Lo si fa da anni, tutti i giorni, questo cammino nella lezione continua della scrittura. Sorgono anche qualche volta dei problemi, per esempio io prendo delle sgridate in casa perché continuo a correggere il calendario di Monteveglio, perché non sono d'accordo sul fatto che continuamente si interrompe, perché c'è il santo tale, il santo tal'altro e quella festa qui. E quindi io cambio la cosa, però in casa non da tutti è apprezzata, quindi insomma c'è sempre un po'. Però insomma, grosso modo, lo spessore di questo regalo straordinario è chiaro che è per tutti è preziosissimo, al punto da qualificare la vita di molte persone, di andare anche molto al di là. Io per un maligno consiglio di diversi anni fa, che mi ha detto: ma perché non mandi un commentino? Mando questo commentino da anni, tutti i giorni, però per dire, lì sono 1300 indirizzi che tutti i giorni vengono raggiunti dal messaggino, gente che sicuramente in gran parte non va a messa quel giorno lì e quindi non ha un interesse di legame con la liturgia, e quindi sì, per loro queste cose non sono tanto importanti, mentre invece per loro è importante la continuità. E quindi se io non scrivo, oggi non dico niente perché è Santa Sofonisba, mi arrivano subito 200 messaggi: come mai oggi non mi arriva, è rotto il stai poco bene, perché è gente che è lontana anche. Vabbè, insomma, di modo a parte questo, è solo per sottolineare che qui sta certamente uno dei grandi passaggi della regola di Don Giuseppe e quindi del regalo di questa vita che ci è stata regalata. Allora, sul tema della parola di Dio, appunto l'interrogativo di questi giorni era dire: ma che cos'è per te? Ecco, come la vivi questa faccenda? Ma non per fare un'inchiesta, ma per suggerire una domanda che ognuno poi fa semplicemente a se stesso, insomma, non è che dobbiamo verificare niente. Allora l'abbiamo presa un pochino larga, l'altra sera uno dei fratelli, Giovanni Battista, ci ha parlato un po' degli ebrei, e quindi del rapporto che l'ebreo osservante ha con la parola di Dio, qualche suggerimento di una tradizione enorme, lunghissima, però mi è sembrato molto importante. E poi ieri un intervento di Francesco sul pensiero e l'azione di Papa Francesco, in ordine al tema della parola di Dio, e poi io ieri sera ho provato a dire qualche cosa su un tema del rapporto tra la parola e la Chiesa povera e dei poveri, tema che è saltato fuori con molta importanza in questi ultimi anni, perché era un antico intervento del Cardinale Lercaro a pochi giorni, poche settimane dall'inizio del Concilio, e che è diventato un sogno di Papa Francesco pochi giorni dopo la sua elezione. Abbiamo fatto una verifica, abbiamo verificato che lui non sapeva di questo intervento di Lercaro, e quindi è rimasto molto sorpreso di questa coincidenza, e adesso mi dicono che vorrebbe forse fare qualche cosa, insomma, per collegare queste vicende. Però anche lui sta trovando molte difficoltà all'interno, quindi lo sappiamo. Ecco, stamattina l'incontro che abbiamo chiesto direttamente a Monteveglio, Montesole, così, e quindi anche attraverso un intervento di Giovanni Paolo, è un po' in riferimento a quel bellissimo libro, secondo me, loro, che dice di come non è tanto che la comunità legge la Bibbia, ma quanto che la parola di Dio genera la comunità, la plasma, la forma, la convoca, la tiene riunita. No, ecco, questo libro di Suor Maria è certamente molto prezioso, secondo me, è molto utile da riprendere ogni tanto, proprio per ritrovare le fonti più profonde del cammino che stiamo facendo. Quindi questo è il titolo di questa mattina. Di fatto, chi può, c'è anche un incontro però molto importante nel pomeriggio, è vero, dove ancora c'è una persona, viene dal mondo ebraico, su un tema di estrema importanza, che è quella nella tradizione e nella storia del popolo ebraico, la presenza di figure messianiche, è vero, contemporanee o addirittura precedenti il Signore, accanto a una cosa per me bellissima, che per me è stata una scoperta relativamente recente, e cioè dal grande reingresso di Gesù nella vita e nel pensiero degli ebrei, che adesso ne trattano continuamente anche loro, considerandolo un ebreo, un maestro dell'ebraismo, una grande figura dell'ebraismo, e quindi anche molto, non solo favorevolmente, ma anche molto sul serio. Secondo me questo è importantissimo, perché anche noi a nostra volta, certamente il cristianesimo occidentale in modo clamoroso, ci siamo dimenticati che lui è un ebreo, invece lui è un ebreo, ed è difficile entrare nel Vangelo che nasce da lui se non si tiene conto di questo fatto, non se ne coglie tutta. Siccome di fatto invece la riforma che Papa Francesco ha avviato, nella sua sostanza, nel suo segreto, mai detto, ma secondo me chiarissimo nel disegno che viene avanti, è quello di un recupero dell'antropologia biblica, insomma, e quindi delle strutture fondamentali dell'ebraismo. E molte cose non ci si pensa, ecco, ma io credo che questo sia la vera fonte segreta di tutto quello che sta venendo avanti adesso. Allora, tutte cose molto importanti, importantissimo anche l'intervento di oggi, ringraziamo.
Spero che non sia il mio, perché devo tenerlo acceso. Ma posso togliere, ma non credo che sia il mio, però. È molto probabile che non lo sia, secondo me. Molto probabile che non è il mio. Almeno. Prima mi ero immaginato un certo percorso, poi ho cambiato, soprattutto essendo venuto ieri, un po' ho cambiato, però il rischio è solo quello di allargare troppo il discorso, e l'altro rischio è che forse non so quanto sia, diciamo, coerente con l'interesse principale di questo questo punto di riflessione. Però è chiaro invece il titolo che è stato dato, che è riferimento al libro di Suor Maria. E adesso che Giovanni parlava, direi così, può darsi che sbagli in questo, però non credo di sbagliare neanche in questo. Il libro di Suor Maria ha scritto questo libro come una testimonianza, e l'ha scritta per noi, per la comunità di Dossetti. E per dire una cosa, secondo me, soprattutto, che la regola e anche gli sviluppi oltre la regola, lo statuto e altri apporti, ecco, importanti, di sviluppi successivi, vengono dopo la lezione. E la regola è in funzione della lezione. Quando dico regola non intendo solo la piccola regola, intendo insomma, altre cose anche in casa nostra, c'è stato giustamente anche favorito Don Giuseppe a un certo punto un'accentuazione di tipo monastico, eccetera. Non voglio entrare in questi discorsi perché era solo una premessa, ma io ho l'impressione, ho avuto sempre l'impressione che Suor Maria ha scritto questo libro proprio perché, essendo una delle prime, ha voluto ricordare che esisteva la comunità prima della... cioè è esistita, la comunità è nata come frutto della lectio, e questo l'ho ricordato, l'ho sentito benissimo con le mie orecchie da Don Giuseppe più di una volta, cioè erano anche di spiritualità, diremmo noi oggi nel nostro linguaggio, o di appartenenze, di cammini spirituali diversi. La decisione, quando si misero insieme a Bologna, di dedicare, pare che avessero 2 ore addirittura di preparazione, più un incontro quotidiano in cui lessero tutta la Bibbia, quindi una cosa, non un semplice incontro in cui ci si scambiava un parere sulla parola di Dio, ma uno studio vero e proprio e una condivisione, li ha portati, si sono ritrovati da un'altra parte rispetto a tutto il loro cammino precedente, e si sono trovati in questo senso comunità. Ripetuto tante volte, mettetevi in testa che io non ho fondato una comunità. La comunità si è fatta, ci siamo trovati comunità, ecco, per questo. Quindi, secondo me, Suor Maria voleva ricordare questo. Ma la prima cosa che farei è appunto qualche frase attinente al nostro tema. Io ho ricordato ancora in un'altra occasione, forse non è vero in assoluto, ma abbastanza vero, credo, e nella regola non c'è molto sulla Bibbia. Non dice molto, la regola non spiega, presuppone naturalmente, dice il ciclo, eccetera, ma non spiega il valore della Bibbia, il modo in cui noi dobbiamo interpretarla, non dice tutte queste cose. Perché le presuppone. La regola presuppone la lectio. Queste strutture di fondo delle 2 ore di preghiera, della lectio continua, di tutto ciò che ne consegue, è già dato, è già presupposto dalla regola. La regola serve come a favorire e ad attuare, ecco, il cammino comune sulla lectio. Va bene, qui Suor Maria, quando parla a un certo punto nel suo libro, se qualcuno ce l'ha, è 335, pagina 35, parla degli sviluppi della nostra lectio, dice così: la partenza, animata da fede forte, fu un contatto semplice e immediato con la parola di Dio, nella forma più elementare, leggere, rileggere, confrontare, ricordare, attualizzare, confrontarci col testo e tra noi, nel nostro incontro biblico quotidiano. Testo base in quegli anni, in quei primi anni 50, fu la traduzione italiana della Vulgata curata da Ricciotti e poi anche accompagnata dal latino della Vulgata Clementina, eccetera. È una lettura, si cominciò, si lesse tutta la Bibbia, un brano al giorno, dal Genesi all'Apocalisse, senza saltare nulla, non perché ogni pagina sia uguale all'altra, ma perché nulla è trascurabile se si aspira a immergersi nell'orizzonte globale della rivelazione. E poi continua su questo punto. Cioè che lo scopo di questa lettura continua è un'immersione globale dentro un mondo. E nessuno di noi accostava il libro, dice, per la prima volta, però tutti quelli che cominciarono e fecero questo cammino, tutti presentano la loro esperienza con un prima e con un dopo. E con un prima di fare questo cammino, con un dopo, dove il dopo è caratterizzato, lei dice, da una egemonia, da una presenza egemonica della Bibbia, letta non per frammenti estrapolati dal loro contesto, ma nell'insieme, nella globalità della rivelazione. Questo criterio di lettura di tutta la realtà attraverso lo specchio della rivelazione insegnato e praticato da Don Giuseppe per tanti anni, con tanti mirabili frutti, eccetera. Poi segue una seconda osservazione grossa. Fin dagli inizi ci fu chiaro che l'ascolto della parola, per essere autentico, per non correre il rischio della soggettività o dell'errore, doveva farsi nella Chiesa, nel solco della tradizione, dei maestri e dei santi. E poi descrive quello che gli strumenti che avevano, che utilizzavano. Avevamo il MIG è l'edizione di tutta la patristica, la biblioteca intera, e poi avevamo, dice, le edizioni moderne dei padri anche, poi l'esegesi contemporanea, non era così abbondante come oggi quando lei scrive. Questo l'ha scritto nel... qui siamo... questo dà fastidio, non vorrei veramente... E l'ha scritta nel 99, è stato edito, quindi sì. Quindi già dopo la morte di Don Giuseppe. Di tutti questi strumenti, antichi e moderni, ci si serviva in varia misura, secondo le preferenze personali, ma avendo sempre cura che non si sovrapponessero all'ascolto diretto, immediato del testo. Esercitava su di noi un grande fascino l'esegesi dei padri, poi aggiunge non tanto per le loro osservazioni puntuali, nemmeno per le loro tecniche ermeneutiche, piuttosto per l'ispirazione profonda che li guidava a leggere in ogni pagina il mistero di Cristo. E questo io ricordo anche quando sono entrato in comunità, io effettivamente era ancora così, la tendenza a leggere in ogni pagina dell'Antico Testamento il mistero di Gesù. Molto c'era questo, parlo degli interventi dell'omelia dialogata. Dice poi, questo è il pensiero di Maria sicuramente, non si voleva fare un modello assoluto dei padri e neanche sottrarli alla critica, però insomma si teneva in gran conto l'ispirazione di fede e la visione globale, unità antico Nuovo Testamento, eccetera. Ecco, poi c'è un'altra parte, continuando, in cui parla di un ulteriore sviluppo e parla delle lingue, dello studio delle lingue sacre. Pochi anni dopo la nostra lezione faceva un altro passo avanti, il ricorso privilegiato alle lingue sacre. A questo punto avevamo già lasciato la grande biblioteca dell'istituto. Avevamo ormai la nostra piccola regola, ecco che subentra la regola a questo punto, prima non c'era, questa è un'ulteriore testimonianza, la regola arriva a un certo punto, quando lascia un istituto c'è già la regola, quindi siamo nel 55 già, Alessio comincia credo nel 52 se non sbaglio, quando si mettono insieme. Avevamo già i voti, eccetera, sia sorelle che fratelli. La varietà delle traduzioni ci disorientava, avevamo bisogno di risalire al testo e scoprimmo che anche Santa Teresina dice così, che avrebbe voluto, eccetera. Quindi, insomma, una spinta a studiare le lingue della Bibbia. Nessuno dice che non si può leggere la Bibbia in traduzione, ovviamente, però aggiunge che altra cosa è leggere una cosa è leggere un testo nella sua lingua originale, altro è leggerlo trasferito in un altro universo linguistico, concettuale, eccetera. Non volevo insistere su questo. La mia intenzione è accumulare, ricordando questa storia che Suor Maria tratteggia qui, traccia, fare una specie di elenco, un cumulo di tutte le cose che si sono aggiunte all'intenzione e alla pratica originaria di leggere il testo così com'è direttamente, Questa è la mia intenzione personale, questo, mostrare come nel racconto stesso di Suor Maria in realtà si cominciano ad accumulare molte cose. E c'è il problema, tuttavia, e anche la prassi rimane, di leggere il testo e di confrontarsi col testo così com'è. Ma come vediamo, c'è l'esigenza di non leggerlo in modo, diciamo, puramente personale, diciamo, singolare, quindi di ascoltare i maestri, gli esegeti, allora i padri, ma allora anche i medievali, allora anche però qualche cosa della tradizione rabbinica, anche i moderni non vanno trascurati, eccetera. Si cominciano a comunicare. Poi le lingue. Naturalmente tutto questo lavoro, perché è anche un lavoro che non si può fare nella lezione stessa, e quindi ha impegnato nello studio, nelle traduzioni, eccetera, di opere. Si cominciarono a tradurre i padri, ma cominciarono anche a tradurre anche Suor Maria stessa e anche Don Umberto opere di esegesi rabbiniche, Midrashim, eccetera. Risale più o meno quel tempo lì. Allora era una certa novità, direi una vera novità anche in Italia questo, nei libri, diciamo, che attorno alla Bibbia. Tutto questo lavoro, dice Suor Maria, rifluiva nel nostro dialogo biblico quotidiano e costruiva la comunità. Mi preme dire però, e questo emerge un punto a cui volevo arrivare, che abbiamo sempre voluto tenere chiaramente distinto il momento del lavoro e dello studio sulla Bibbia dal momento della preghiera. Qui emerge questo binomio, diciamo, ecco, studio e lavoro e preghiera. E il rapporto fra queste due realtà è un punto importante. Però vediamo che non c'è solo la preghiera e la lettura, c'è anche lo studio, sempre di più. Si accumulano nozioni, contatti con tradizioni, per quanto iniziali questi contatti, tuttavia sempre contatti molto significativi. Pensiamo in particolare alla tradizione rabbinica, alla traduzione di varie perle, perché poi andavano a cercare le cose belle. Questo non significa conoscere tutto quel mondo, ecco, questo dobbiamo dircelo. Non significa conoscere tutto quel mondo, il Talmud, eccetera. Tuttavia significa entrarci di più, entrarci in modo diretto almeno, avere un contatto diretto. Non so se voi conosciate tutti questi di qui che ci sono adesso. Ne hanno tradotti poi tanti altri, cioè tante altre persone hanno fatto questo lavoro, però sono molte le traduzioni di opere dei padri naturalmente, ma anche di opere rabbiniche, di esegesi. Ecco questo, un attimo che guardo, avrei finito la mia carrellata su questo punto per ricordare quello che Suor Maria qui scrive, un po' di storia. Quindi direi allora lettura diretta, qui viene fuori l'esigenza ma anche la pratica per tanti anni di una lettura diretta, integrale, globale della Bibbia come condizione inevitabile per entrarci nella Bibbia, per entrare in un altro mondo. Non come un testo, questo aggiungo io, non presa semplicemente come un testo ispiratore, sia pure preso in modo ampio, da cui ricavare delle conseguenze per me, ma piuttosto con l'idea che solo una familiarità abituale, continua, con tutta la letteratura biblica, con tutti i libri letti dall'inizio alla fine, eccetera, e poi aggiungiamo anche con gli impegni conseguenti che si sono aggiunti, lo studio delle lingue, eccetera, solo così si può aspirare a entrare nel mondo della Bibbia, nel mondo della rivelazione, dice Suor Maria. quindi lettura diretta, integrale e globale, le lingue bibliche, traduzioni antiche, esegesi patristica. Insomma, è chiaro ormai, volevo sottolineare questo punto, c'è una crescita di impegno attorno alla semplice lettura del testo. Bisognerebbe anche forse ricordare che chi cominciava a leggere il testo veniva da altre formazioni spirituali, cattoliche, eccetera, però aveva anche nel proprio bagaglio mediamente tutti i primi, più o meno, più che meno, un bagaglio culturale non indifferente che consentiva loro di utilizzare gli strumenti concettuali, eccetera, per riflettere e entrare nel mondo biblico. Così non è stato sempre nella storia poi successiva della comunità. Ogni affermazione è vera, ma va inquadrata nella propria epoca, perché una cosa è se hai persone abituate a riflettere, abituate a studiare, e che anche in altri ambiti si pongono, non solo sono laureati, diciamo, come si diceva allora, che allora già questo stabiliva un grado di tipo culturale, ma sono abituati a riflettere, a porsi problemi. E un'altra cosa è se hai persone molto brave, molto intelligenti, ma molto semplici, che non hanno avuto questa formazione, è chiaro che il problema che noi abbiamo, cioè diciamo la proposta qui e l'esperienza della comunità, deve poi confrontarsi con altre situazioni. Una lettura diretta, semplice del testo è fondamentale, ma quando viene sostenuto, questo entro già nel problematico, per fare qualche osservazione, poi passiamo avanti, se questo viene sostenuto, ed è un valore che deve rimanere, perché questo è primario, viene sostenuto in un certo senso in polemica con lo studio, allora dipende se la polemica con lo studio è la polemica contro il rischio di trasformare anche la preghiera in studio. Questo è chiaro che il rischio c'è, ma quando si sottolinea la necessità dello studio, della preparazione, diciamo, anche con altro tipo di formazione, non è necessario fare i percorsi culturali fatti allora, perché alla fine davanti a un testo è necessario imparare a leggere un testo, questo è il problema che Don Giuseppe si pose nell'inizio anni 90, anche forse un po' prima, incontrando anche qualche difficoltà in comunità, rispetto a un'abitudine, a un rapporto diretto col testo molto vitale, che però non avrebbe forse, con generazioni non preparate culturalmente, non avendo la stessa cultura, non avrebbe garantito, ecco adesso viene fuori l'altro elemento a cui volevo arrivare, l'oggettività, una certa oggettività del discorso biblico in comunità, della lezione e quindi anche di ciò che rifluisce poi nell'omelia dialogata, che è l'altra esigenza che emerge da qui. Quindi si potrebbero riassumere così, da questo cammino tracciato che andrebbe poi integrato, i vari impegni, ecco, gli impegni che questa dipendenza globale dalla scrittura, della vita della comunità, che è certamente il punto centrale ed è l'identità della comunità, se vogliamo cercarne una. In questo a me ha sempre colpito questo aspetto. Io sono stato, penso che c'ero quando Giuseppe, mi pare che fosse il 94 già addirittura, però non vorrei sbagliare, a Camaldoli. Lui fu chiamato e fece un'ultima visita a Camaldoli, il rapporto con Camaldoli, Don Giuseppe era antico, ed si affannava già nel parlare, quindi adesso non ricordo l'anno, ma insomma sono 93 allora, e io ricordo perché c'ero, io non avrei fatto il discorso come ha fatto lui, perché doveva spiegare ai camaldolesi più giovani, che l'abbiamo chiamato per questo, chi eravamo noi.
C'era anche in atto quel pericolo dell'Oriente.
Ah sì, è vero che lui aveva presente questo. Comunque lui e cominciò a dire chi non eravamo, cosa non eravamo. Non eravamo monaci, come se avesse parlato 40 anni prima. In questo, è questo che colpì a me, che il linguaggio, il modo in cui si presentò lì, corrispondeva perfettamente a cose dette 30 anni prima. Non eravamo monaci, non eravamo questo, non eravamo quell'altro, e cosa eravamo? E lì, anche con una certa difficoltà, poveretto, perché era già un po' anzianotto e malato, cominciò a spiegare nel dettaglio i due cicli di lettura della Bibbia. Quindi abbiamo un mattutino, poi dopo, eccetera, insomma. E questo voleva, per spiegare chi eravamo. Per spiegare chi eravamo, ha spiegato il calendario biblico, a cui Don Giuseppe teneva moltissimo, che faceva lui personalmente, le divisioni, eccetera, faceva tutto lui. Poi, io questo lo posso dire, non so prima di me, poi io arrivato a Gerico avevo evidentemente la fiducia di Don Giuseppe su questo, perché le divisioni le faceva fare a me, e questo è andato avanti per anni anche dopo la sua morte, però le rivedeva tutte lui, le rivedeva tutte. Cioè il tempo che Don Giuseppe impiegava nel verificare versetto con delle cose, per esempio, che io successivamente non condividevo, cioè, che però erano tipicamente sue, per esempio, quando trovate un versetto sottolineato, perché viene ripreso di nuovo, alla fine finisce un brano della lezione, poi viene ripreso nel brano dopo, allora lui voleva che si riprendesse quel versetto. Sì, aveva le sue ragioni per farlo, ovviamente, voleva la continuità. Tutte cose minuziose che erano tutte sue. Queste erano tutte sue. Non è che poteva affidare a Don Umberto chiunque, a volte si faceva aiutare, insomma, ma lui rivedeva tutto e il calendario si doveva fare ogni anno, naturalmente. Ogni anno faceva questo, come un impegno, forse non enorme nel tempo, ma come una cosa, la cosa più importante. E questo ci deve, secondo me, è significativo anche questo aspetto di come Don Giuseppe considerava il calendario biblico. Quello che diceva Giovanni all'inizio, che lui lo corregge, effettivamente è stata una battaglia, anche una battaglia, forse una battaglia no, perché poi non si è più discusso, insomma. Però abbiamo avuto diversi cambiamenti noi in comunità. Dopo la morte di Don Giuseppe, una parte forse principale della comunità, legittimamente anche i superiori, hanno reintrodotto, per festeggiare certi santi, hanno optato per fare le letture, per avere cioè la celebrazione liturgica coerente, cioè con le proprie letture, fino ad arrivare a far prevalere in certi casi l'aspetto del grado liturgico sulla lezio, perché questo Don Giuseppe non l'avrebbe accettato. Io c'ero quando si è fatto tutte le revisioni, però noi l'abbiamo fatto, non succede nulla, voglio dire, è legittimo, le cose possono cambiare. Cioè, quando il santo, pur essendo festa, per esempio gli apostoli, Simone e Giuda, quando il santo, pur essendo festa, in questo esempio non so se funziona, comunque quando il santo, pur essendo festa, non ha letture proprie, cioè le sue letture sono prese dal comune, per esempio degli apostoli, Don Giuseppe metteva la lezio, riservava a un certo punto, non lo so prima non lo so, ma riservava le letture proprie a un certo momento della storia della comunità, perché qui bisogna andare a vedere anche i vari momenti, quando avevano letture proprie, la conversione di San Paolo sicuramente aveva le letture della conversione di San Paolo, non aveva le letture della lezio. Però io ricordo dunque almeno un mese e mezzo di riunioni nel 81-82 a Gerusalemme, dove noi fratelli mandammo via le sorelle. Don Giuseppe voleva un po' unificare gli animi dei fratelli, che evidentemente ha sempre bisogno di essere tutti, chiaro che unificati, e cominciamo dalle cose più esterne, diciamo, ma comunque tuttavia importanti, cioè dalla revisione totale di tutto l'ufficio e di tutto il calendario biblico. Facciamo tutto l'ufficio, ci furono le scelte più importanti, adesso però vedo che mi perdo, le scelte più importanti, cioè è lì che Don Giuseppe, pensandoci molto bene, decise che il nostro ufficio era l'ufficio, non quello monastico, ma quello della Chiesa, come ufficio, come cioè elenco dei santi, eccetera, non era quello monastico, anche se anche questo dopo in parte è stato cambiato. Però, e tuttavia facemmo più di un mese sicuramente di riunioni che poi si interruppero improvvisamente perché successe Sabra e Shatila, e quindi lui chiuse tutto e ci occupammo di Sabra e Shatila a quel punto lì, e la riunificazione degli anni dei fratelli rimase quello che era probabilmente, comunque, insomma. E fu molto importante, molto interessante comunque. Adesso non voglio perdermi, torniamo al punto in cui siamo arrivati per poi fare un altro passo. Dunque sono le 12 già. Come favorire e garantire a un tempo la lettura diretta del testo e la lettura oggettiva del testo? Questo è un punto che ci siamo e che rimarrà sempre. Se si vuole un rapporto diretto personale, comunitario, col testo biblico che sia prevalente, è chiaro che emerge il problema, la tensione, diciamo così, con l'esigenza di una lettura oggettiva del testo. Ci fu un momento in cui Don Giuseppe impose una certa svolta, siamo nel 91 se non sbaglio, a Montesole, e si cominciava a leggere il Pentateuco, quindi la Genesi, e Don Giuseppe, battendo i pugni, diceva che bisognava tornare al senso letterale. E il senso spirituale o il salto al Nuovo Testamento lo si deve fare scavando nel senso letterale e non saltando in questo modo. Perché voi pensate che sia lo Spirito Santo che vi fa saltare, ma invece sono le vostre fantasie. Cioè, lui poteva anche permettersi, anche se poi anche lui prendeva belle critiche, poteva anche permettersi di dire così. Comunque, non fu facile, perché evidentemente l'equilibrio, cioè ci sono equilibri che non sono facili da... anzitutto da trovare, perché non è che non sono mai fissi, quindi ricordo che dopo quella lezione sulla Genesi ci furono 3 giorni molto, molto difficili, ecco, di discussione su quello che era successo in quella lezione, perché Don Giuseppe aveva occupato l'omelia dialogata praticamente. Aveva stabilito chi parlava per primo e cosa doveva dire, chi parlava per secondo, chi parlava per ultimo, e quindi praticamente non solo per questo motivo di tempo, ma anche per il motivo del clima, cioè delle cose che venivano dette, che erano tutte cose molto interessanti, molto vere, ma erano più frutto di studio, diciamo, no? Inquadramento del testo, eccetera, cioè tendevano a forzare o a indirizzare la necessità di un commento oggettivo, tendevano in quella direzione, no? Chiaro. Però nell'omelia dialogata evidentemente non c'era più spazio neanche di tipo spirituale, oltre che fisico, per fare un intervento come si faceva prima. Santa Teresina dice, nessuno si azzardava più a dirlo a quel punto lì, perché stonava troppo, e questa cosa fu molto forte, ecco, quindi ci fu una protesta molto forte, un disagio più che una protesta, e poi per 3 giorni si discusse del problema, e anche Don Giuseppe ascoltò molte cose, ecco. Comunque io lo cito solo per dire che il cammino, ecco, di queste esigenze, il cammino è un cammino sempre dinamico, sempre in movimento. Come combinare lo studio e la preghiera sulla Bibbia? poi tutto il cumulo che si è aggiunto in quelli che, come dice Suor Maria, hanno cominciato con la lettura semplice del testo, poi hanno però continuato e accumulato strumenti, ha portato sempre più, adesso però vedo che devo chiudere, hanno portato sempre più a focalizzare anche quello che possiamo chiamare una riflessione, la necessità di una riflessione più sistematica, più, diciamo, ad hoc, sul problema dell'interpretazione della Bibbia, quello che chiamiamo problema ermeneutico, cioè la comunità ha avuto anche momenti, luoghi, gruppi di riflessione sul problema ermeneutico. Certamente non è completo questo, perché è molto più complicato e ricco, però io lo riassumerei così: ci può essere un primo momento che può essere identificato con Bibbia. Voi ricordate Bibbia, che non c'è, teneva moltissimo Don Umberto, cioè l'edizione dei commenti della collana Bibbia. Lì il problema centrale ermeneutico, direi io, era l'equilibrio o il non tralasciare l'esegesi patristica e anche medievale, senza dimenticare però l'esegesi moderna, che ricordo benissimo che all'inizio non c'era dentro, poi Don Giuseppe decise che ci doveva entrare. E disse a Don Umberto: no, ci deve entrare, perché il primo volume lo fece Don Umberto, mi pare Genesi o Efesini, Genesi, sì. Comunque lì ciascuno di noi può riflettere, chi ha potuto conoscere quella collana, eccetera. Certamente, a mio ricordo, in quel periodo le discussioni, i problemi, le riflessioni, ecco, erano volte a queste tematiche. Il rapporto fra l'esegesi patristica, che veniva utilizzata alle letture dei padri, con i moderni, il metodo storico critico, eccetera. In una seconda fase, la identificherei, la seconda tappa di questa riflessione ermeneutica, può essere identificata, secondo me, col periodo che noi chiamavamo la commissione sul mistero di Israele, che ha lavorato per anni riunendosi, non erano tutti, erano alcuni, c'era sempre Don Giuseppe, Don Umberto, era una commissione abbastanza ampia, poi certe cose si spandevano anche nella comunità, e questa commissione ha lavorato per anni, e lì vediamo che al centro del problema non è più la questione dei metodi di interpretazione, ma la questione centrale è il rapporto fra la Chiesa e Israele. È stato prodotto anche qualche risultato che poi non è mai stato stampato, perché non tutti eravamo contenti di questo risultato. Lui fece fare, adesso questi sono ricordi un po', fece fare a Gigi Cattani, ai Cattani fece fare una specie di sintesi che ci pensavano loro, e contemporaneamente affidò la stessa sintesi dei nostri lavori, che andavano avanti da anni, su il mistero di Israele nel Nuovo Testamento, a Don Umberto. Don Umberto non l'ha mai fatto questo, perché si ammalò. Però mi ricordo che invece Don Umberto vide il risultato di quelli di Cattani e mi disse: il mio sarebbe venuto fuori diverso, comunque. Perché io criticavo, con Don Umberto, discutendo con Don Umberto, lui era d'accordo, criticavo un'impostazione troppo teologica del prodotto dei Cattani, cioè loro avevano proceduto con Gesù Cristo, Israele, eccetera. Io avrei preferito invece una cosa molto meno strutturata e più aderente ai singoli testi del Nuovo Testamento. Alcune osservazioni sui singoli testi, Chiesa e Israele nei vari testi, o in Paolo, o in Matteo, piuttosto che fare la croce, Israele la croce, eccetera, eccetera, perché quello mi sembrava... Non fu mai pubblicato perché, nonostante fosse sottomesso, sia stato sottomesso anche a qualcuno esterno, Don Giuseppe lo mandò a qualcun altro, mi pare a Martini, anche a Monari, allora, risposero gentilmente, dando anche un apprezzamento, ma con delle riserve, sostanzialmente dicendo è troppo duro, troppo sicuro, ci sono molte altre cose oggi che si vedono, che qui non sono considerate, eccetera. Comunque, è per ricordare che c'è stato, questo, secondo me, questo ha spostato a quel momento il problema, la riflessione, no? La riflessione, diciamo, strutturata sull'interpretazione della Bibbia si era spostata sul rapporto Chiesa-Israele. Poi si potrebbe... si potrebbero fare altre tappe, io ne nomino una globale, secondo me è ancora in atto, non so se è in atto veramente, perché quanto riflettiamo, ecco, oggi, è un ulteriore spostamento, attraverso diverse iniziative, anche in comunità, quando si studiò per esempio in modo sistematico il testo, il popolo ebraico, la Sacra Scrittura, ecco, nella Bibbia cristiana, questo testo voluminoso, c'era allora la prefazione di Ratzinger, che era ancora cardinale, quello si studiò abbastanza a lungo, per tutto un anno, tutta la comunità, lì comincia già a spostarsi, e anche altre ragioni, comincia a spostarsi già su un altro punto il problema ermeneutico, non senza molti equivoci, molte difficoltà, discussioni che sono in atto ancora. Cioè il problema, il presupposto di questo spostamento, a mio parere, è il fatto che tu non puoi costruire sulla base del Nuovo Testamento una teologia cristiana di Israele senza tener conto del dibattito interno a Israele. Su chi è Israele. Quindi si cominciò a spostarsi su questo punto, ecco la riflessione. Adesso mi vorrei fermare a questo punto, guardo se... Sì, voglio accennare solo per concludere qualche minuto, un minuto o due. Ci sarebbe da ricordare i grandi cambiamenti intervenuti mentre noi facciamo una specie di storia, ecco, della nostra cammino di prassi, ma anche di riflessione sulla Bibbia. Ci siamo detti i grandi cambiamenti intervenuti nel frattempo, in questi 35 anni e ancora di più in questi ultimi 25 anni, direi, dello studio, ecco, esegetico nella Chiesa e anche fuori dalla Chiesa cristiana, riguardo al Nuovo Testamento, una nuova interpretazione di Paolo, che è ancora in atto, ma che certamente ha cambiato il parametro. È come se uno, quando dico che cambia il quadro o cambiano i parametri, intendo dire che è come se uno cambiasse gli occhiali. Cioè, il testo era quello anche prima, però se uno cambia gli occhiali, dice ma guarda, ma quello che ho sempre visto è diverso. Si accorge, o si potrebbe anche tradurre diversamente, se uno, questo si può verificare facilmente, andando a vedere i testi anche esegetici, nella storia degli ultimi 50 anni, certe domande che dagli anni 90, anche prima, o soprattutto dagli anni 90, sono il presupposto dell'indagine, prima non esistono nella testa di chi va a commentare, non esistono proprio. Quindi non se le fa certe domande ed è evidente che non ci sono neanche certe risposte, se uno non si fa la domanda non indaga, non vede. Quindi c'è un cambiamento rispetto a Paolo sicuramente, perché veniva interpretato globalmente, Paolo veniva interpretato come uno che combatte contro una religione delle opere e dei meriti, sostenendo invece la religione della fede. A questa impostazione, che è già tradizionale, un apporto fondamentale l'ha dato l'interpretazione protestante, che ha spinto all'estremo questo. Naturalmente, se poi uno si comincia a dimostrare che la religione su cui, verso la, contro cui Paolo combatteva, che sarebbe il giudaismo di quel tempo, non è mai esistita, e che i vari giudaismi del tempo sono anche loro una religione della grazia, allora c'è un problema. Se tu interpreti i testi sullo sfondo come se i testi sono in battaglia contro questo, poi ti accorgi che lo sfondo è completamente diverso, è chiaro che si impone una rilettura di Paolo. E così anche per Gesù, è molto interessante quello che si accennava prima, volevo solo ricordarlo, anche riguardo a Gesù, lui accennava il fatto stesso che oggi, non solo negli Stati Uniti, non solo in Israele, è vero, soprattutto nel mondo accademico, ma ha un riverbero molto più ampio anche nella società israeliana, nei giovani, nei giovani, proprio forse perché sono più laici. Certo, prendono a modo loro la figura di Gesù, ma sentono la figura di Gesù come una figura ebraica in polemica contro gli ultraortodossi, cioè contro un'interpretazione del giudaismo che sarebbe stata troppo univoca nei secoli, mentre invece, come si può vedere, una volta che tu vedi Gesù come maestro ebreo, è chiaro che può essere percepito così, e quindi c'è un interesse molto vasto alla figura di Gesù, anche tra i giovani sicuramente, c'è un nuovo inquadramento della figura di Gesù, ecco, e quindi anche delle esegesi del Nuovo Testamento, perché c'è tutta la letteratura del Secondo Tempio diventa sempre più importante per capire i Vangeli. E poi c'è il problema di fondo, che è un problema teologico di fondo, che rimane sempre, siccome il tema è sempre Chiesa Israele, inevitabilmente, il grande tema della cosiddetta teologia della sostituzione, che sarebbe stata superata dopo il Vaticano II, è da dimostrare poi che sia stata superata, ma certamente è il tema teologico più importante, più aperto, che è stato riconosciuto dopo il Concilio dai grandi teologi anche, come Congar. Ci sarà anche giovedì il convegno a Bologna, dove c'è Bojarin, come internazionale proprio su questo tema, secondo, terzo secolo riguardano il Nuovo Testamento. Comunque, la teologia della sostituzione, secondo la quale la Chiesa ha sostituito Israele nel compito di portatrice del messaggio della salvezza e come strumento di salvezza per gli uomini. E questo è, tra l'altro, per esempio, nell'ultimo documento, questo si dice che non vale più. Ma questa è l'impostazione teologica di 19 secoli. E quindi dire che non vale più è una faccenda seria, ed è questo è l'ombra che sta sempre dietro anche a molte difficoltà di intese, di equivoci, perché è chiaro che questo cambia veramente le cose. Se noi diciamo oggi che nel Nuovo Testamento non c'è la teologia della sostituzione, la quale è la teologia di 19 secoli della Chiesa, e dobbiamo anche mostrare perché diciamo così, visto che fino a ieri l'abbiamo sempre letta nel Nuovo Testamento questa. Non siamo i primi che leggiamo il Nuovo Testamento, anche approfonditamente. Non possiamo pensare che siamo i primi che andiamo a leggere il Nuovo Testamento, finalmente sono arrivato io. Abbiamo sempre letto per 19 secoli nel Nuovo Testamento la teologia della la translatio regni, eccetera. Adesso diciamo che nel Nuovo Testamento non c'è, bisogna mostrarlo questo, e bisogna anche mostrare quando e perché è nata la teologia della sostituzione, perché è una cosa seria, e l'ombra di questo punto rimane sempre dietro. Noi diciamo oggi, dopo il Vaticano II, sempre di più, questa è dottrina del Magistero, eh? Il Magistero dice con tranquillità e ripete con tranquillità, in una larga misura, perché non si rende conto di quel che dice, cioè perché interpreta queste affermazioni nel quadro del dialogo bisogna essere più buoni con gli ebrei. E allora si dice che l'alleanza non è mai stata revocata. Ma se l'alleanza con Israele non è mai stata revocata, quando per 19 secoli abbiamo detto che c'è una nuova alleanza, nel Nuovo Testamento c'è scritto, quell'altra è stata invecchiata, è già sparita, c'è la nuova, adesso bisogna spiegare come mai, almeno questo, nel Nuovo Testamento non ci sarebbe. Tutti questi problemi sono i problemi teologici essenzialmente, non sono problemi direttamente esegetici, sono provocati dall'esegesi, provocati dall'indagine storica, ma pongono un problema teologico per la Chiesa. Questo è chiaro che è un punto di fondo, ecco, in casa nostra qualcosa si farà, qualcosa si è fatto, un lungo cammino in realtà si è già fatto, ecco, secondo me, però insomma qualcuno nella comunità desidera che tutta la comunità studi questa cosa, studi soprattutto la problematica, per potersi anche intendere, perché tutti ci rendiamo conto che una cosa del genere inevitabilmente, io dico giustamente, provoca una reazione. Ci mancherebbe, se non ci fosse una reazione vorrebbe dire che il problema è minore. Siccome il problema non è minore, è giusto che ci sia una reazione. Per poter discutere però bisogna avere lo stesso linguaggio, cioè bisogna capire cosa intende l'altro quando dice questo. E questo non è facile. Finisco qui. No? Finisco qui. Quando Paolo dice Israele e Chiesa, il contenuto di queste parole è diverso da quando lo dice Melitone, che siamo nella seconda metà del secondo secolo. Le parole sono le stesse e il contenuto di Israele e di Chiesa è già cambiato. Ma non è una colpa di Melitone, e non è un peccato di Melitone, e forse neanche un errore nel senso in cui intendiamo noi, cioè la cattiveria di Melitone, a capire perché questo è avvenuto. Però se si dimostrasse poi che è così, cioè che il contenuto di questi due termini, per stare ai termini principali, il contenuto, anche se le parole sono uguali, è cambiato, è evidente allora che bisogna... è evidente che bisogna rileggere il Nuovo Testamento tenendo conto di questo. Finito. Forse ho esagerato un po' a questo punto.
Lascio voi la parola. No, era scontato che Giovanni Paolo alla fine interpretasse se stesso, insomma, si potrebbe adesso capire in questa discussione da che parte sta lui. È giusto che sia così. No, io adesso, giusto per favorire un po' anche il dialogo, così mi sono annotato un problema sullo studio. Su questo abbiamo un grande debito di riconoscenza nei confronti di Don Giuseppe, perché dopo appunto ci sono quelli che hanno già studiato molto, quelli che hanno studiato poco, quelli che sono laureati, quelli che sono lazzaroni, non voglio neanche aprire un libro. Quindi davanti a questa varietà, secondo me uno dei grandi aiuti che lui ha dato a noi è stato quello dell'oggettività del testo, fino a concederci che quindi in quel punto lì non è che quando tu preghi ti chiedi che cosa vuol dire veramente quella parola, vai fuori dalla preghiera, no, e stai studiando. Ma l'entrare nel testo così com'è oggettivo, questo è stato assolto e incitato. È servito anche per incoraggiare lo studio delle lingue bibliche, no? E anche per avere in realtà un modo per mettere dei fermi alle culture, perché le culture non sempre favoriscono il rapporto con l'oggettività del testo. Facciamo un esempio facile che così è chiaro subito a tutti. Che la serva del Signore nel canto del Magnificat sia misera, questo è un problema... che sia umile, scusate, è un problema delicato, no? Lei dice, secondo la traduzione italiana, che Dio ha guardato all'umiltà della sua serva. Se uno va a vedere la parola, scopre che non è vero che c'è scritto umiltà, e che umiltà è un'interpretazione culturale, teologica, ma fino in fondo, perché la parola invece vuol dire miseria. Certo, come fai a non rispettare la Madonna, a dire che è la miseria della sua serva? Non si può dire, e quindi... Cioè, dico questo per dire che una certa fiducia nella oggettività del testo, secondo me, è molto servita però in questi anni, perché ha aperto la strada un po' a tutti, no? E tutti hanno potuto sentire una porta aperta per entrare dentro. Ma cosa dice qui? Che parola dice? È vero? E che suono ha nella lingua italiana? Quella parola è espressa in un modo, espressa in un'altra. L'incoraggiamento allo studio delle lingue bibliche, secondo me, resta per noi un'indicazione molto importante, anche come difesa nei confronti delle culture, perché è chiaro che la cultura invece tende a tutto avvolgere, ma è una cultura, non è l'oggettività del testo. E quindi questo mi è sembrato un elemento abbastanza importante. Mi sono ricordato che, per esempio, nei tempi in cui Don Umberto lavorava sul testo di Genesi per tirar dentro tutti i contributi, c'è stato un contributo importante che ha fatto riprendere un po' il lavoro a Don Umberto e che in questi giorni ha una sua celebrazione impressionante, che è stata quella di coinvolgere in modo molto generoso e attento i padri della Riforma. E quindi le versioni di Calvino e soprattutto di Lutero, che sono entrati ampiamente. E nella prima cosa si era fatta la cosa antica, e poi semmai, von Balthasar, ecco, quindi un contemporaneo, per dire. Ma dice, però questa cosa qui è grossa. Lutero è uno che se ne intendeva di Bibbia. Lo dico perché c'è questo avvenimento impressionante che il Papa oggi vada a onorare la memoria di Lutero. No, questo solo, secondo me, pochissime decine di anni fa era assolutamente impossibile pensarlo. No? Quindi stiamo vivendo anche una situazione che incoraggia molto anche questo tipo di attenzione. No? Ci sono stati tanti esegeti della Bibbia nei secoli, e quindi per dire, insomma, come qualche volta... Per esempio, noi a Matutino adesso stiamo finendo ormai di leggere il, come si chiama, Amoris Laetitia. No, Amoris Laetitia poche decine di anni fa non poteva esistere e oggi suscita la scontentezza di molte persone. Molte persone sono molto scontente del Papa e questo testo in modo particolare dà molta scontentezza. Perché? Perché non c'è mai la legge. Non c'è mai la regola. Cosa fa lui? Parte sempre dalla storia, sempre. Quindi a che punto si trovano questa cosa così? E da lì riprende. E certo, non è che non ci sia la parola e che la parola non guidi, ma la parola interviene nella storia, parte dalla storia, la prende per mano e la conduce. Cosa inesistente, non c'era la storia nei documenti ufficiali della Chiesa, c'era sempre la regola: questo va bene e questo non va bene. Quindi siamo anche dentro a un momento, secondo me, importantissimo, che incoraggia però la nostra strada fino ad oggi, no? Incoraggia. E che, perché, per esempio, è vero che siamo molto partiti, come quando lui, come quando ci spiega Giovanni Paolo prima, dal fatto che c'era, come si chiama, la Clementina, no? la Bibbia latina, vi ricordate, che aveva il vantaggio di avere 30 note di passi paralleli vicini e ci ha aiutato a collegare, è vero? Tutti abbiamo visto questa cosa qui 30 anni fa, 35 anni fa. Poi è venuto avanti lo studio delle lingue. Tutto questo per dire che in fondo il suggerimento di Dossetti è quello di un rapporto povero con la parola. Proprio con la parola così com'è. Questo mi sembra importantissimo. Anche il significato teologico e il rimando teologico bisogna che parta dalla parola, per quello che la parola vuole dire. Tu preoccupati di quello, che è un lavoro molto più immediato, molto più povero, che non esige delle chiavi culturali, ma semmai appunto lo studio appassionato di una lingua. So benissimo che poi una lingua porta dentro di sé anche un sacco di culture che si intrecciano, però è già diverso. Quindi questa memoria che abbiamo ascoltato questa mattina di questa comunità che è nostra madre per noi, cioè noi siamo i figli di quello che lui ci ha detto e proprio lo siamo nel senso della maternità. Noi siamo stati generati, noi campagna rispetto a Monteveglio, no? Loro ci hanno generati e ci hanno generato con questa passione della parola, ce l'hanno proprio comunicata nella persona stessa di Gesù, questa passione per la parola. Ora questo ha richiesto per esempio a quelli di noi che avevano fatto invece gli studi o letterari o filosofici così, di abbassare il livello e di portarsi a questa posa povera che è tutto. Perché quando la parola si è fatta carne, ecco, si è consegnata la storia come parola fatta carne. Questo secondo me noi dobbiamo amarlo sempre di più. E anche all'interno delle nostre realtà familiari, va bene, ci saranno tavoli di discussione sugli orientamenti, però non deve cessare questo amore quotidiano. Che cosa ci dice oggi il Signore? Sottolineo l'oggi attraverso una parola che è stata scritta 2000 anni fa. Questo va tenuto. Va tenuto. E anche per esempio tutto questo problema del rapporto tra Chiesa e Israele e quindi tra cristianesimo e ebraismo. E quindi appunto la mia contentezza di questi tempi perché vedo Gesù entrato nella riflessione del mondo ebraico. Per me questa è una cosa bellissima, insomma, no? È che lui sia oggi entrato nella fede dei nostri fratelli ebrei come un grande maestro ebreo. Questa è una cosa enorme. Se si pensa a che pocci sono successi in questi 2000 anni fa, perché adesso questo problema del riconoscere è che noi poi invece come cristiani abbiamo completamente accettato il ghetto e poi in fondo abbiamo molto ben sopportato la persecuzione, no? Non c'è dubbio. E anche rispetto al dramma infernale della Shoah, in realtà noi siamo stati piuttosto deboli, no? E ci siamo poco scandalizzati. E io faccio in tempo a ricordarmi questo come una domanda da bambino, perché siccome a Mantova c'era una presenza ebraica enorme e quindi avevano tutto, non avevano solo la sinagoga, avevano le scuole, avevano il ricovero per i vecchi, c'era tutto del mondo ebraico, al punto che non c'erano solo gli ebrei ricchi della borghesia oppure notai, colleghi di mio papà, ma c'erano anche gli ebrei poveri, per dire come l'impianto era grande. Sterminato, completamente sterminato. Sono pochissimi i superstiti dell'ebraismo, al punto che noi bambini riuscivamo a ricordare che da piccolissimi avevamo avuto degli ebreini e che non c'erano più però. E come, ma cosa è successo? Eccetera così. E le risposte che mio papà e mia mamma mi hanno dato mi hanno turbato. E quando sono stato adolescente, poi più avanti ancora, io ho fatto qualche domanda difficile, insomma, a mio papà e a mia mamma. Che cos'era stato per loro questo fatto? Che erano gente con la quale giocavano a bricia la sera, no? Si andava in montagna insieme. No. Come mai? Dove erano? Cos'era successo? Sterminati, certo. Dopo, in particolare per mia mamma, era diventato un grande dramma questa cosa, no? Lei non, mi ricordo che protestò quando mancava pochi mesi alla sua morte, quando fu eletto Papa Ratzinger, lei era assolutamente determinata sul fatto che per 100 anni non era possibile che un tedesco diventasse Papa. No, robe da matti, ecco, no? Che insomma adesso possono anche far sorridere, però c'è tutta una crisi, no, dentro questa cosa. Allora noi, il nostro amore per l'ebraismo, le nostre fatiche attuali con lo Stato di Israele, la nostra sofferenza fraterna nei confronti dei palestinesi, quindi tutte queste cose che mettono insieme molte cose, hanno un punto di assoluta unificazione nel nostro rapporto con la parola di Dio, nella misura in cui noi cerchiamo di renderci reciprocamente questo umile servizio della preghiera, che è anche la ricerca della parola in sé. In fondo anch'io faccio in tempo a ricordare gli anni in cui la presenza di Gesù, e che sempre l'Antico Testamento volesse dire Gesù, è stata anche una cosa meravigliosa per noi che pensavamo, è vero, all'Antico Testamento come un selvaggiume, e invece, è la profezia del Cristo. Se te vuoi capire Gesù, sì, è vero, devi leggerlo. E però anche la fase successiva, no? Che però per leggerlo bene devi leggerlo com'è e non devi troppo precipitare subito per dire che la manna è l'Eucaristia. Aspetta un momento, no? Prova a vedere la manna con tutta la sua realtà di manna, è vero? Perché ti dice di più del cristianesimo se non precipiti subito nella spiegazione. Quindi è un'avventura bellissima che stiamo correndo da decine di anni, è vero, essere stati qui, capite, oggi, e l'aver ascoltato Giovanni Paolo, per me è un grande fatto, perché fa parte di una storia importantissima di questi mesi, e avremo avanti ancora delle prospettive che adesso ancora non riusciamo a vedere, no? E anche noi siamo monaci, vai a dire te, chissà se lo siamo. E sono definizioni troppo complicate, però ci sentiamo come un po' in imbarazzo, no? Eppure non possiamo che approfondire la strada che stiamo facendo, con grande fiducia, no? La parte che hanno le famiglie. È vero, nella nostra un po' esperienza anche la parte che hanno i poveri che abitano con noi nella nostra vita, sembra dire impossibile, no? Se ci sono i poveri, no? Ecco, il fatto che appunto capisco che è una roba che fa ridere o può sembrare retorica, ma la parte che Massimino gioca nella mia vita come mio maestro di Vangelo, ed è un malato di 40 anni che non ha mai detto neanche una parola, è vero, le linee che si seguono, è vero, che meraviglia, ecco, che meraviglia, e come tutto questo abbia ogni giorno il suo grembo nascente nei versetti, no? Io a leggere sta seconda Corinzi, ma dico, ma da dove piove, mi pare di averla mai letta, Giovanni, ma quante volte l'hai letta seconda Corinzi, eppure sono stupefatto. Io sono stupefatto, però faccio dei controlli, voglio vedere cosa dice Scimè di questa roba qui, perché siccome non siamo messi insieme, cerco di spiare, è vero, su qualcosa, perché mi sembra una roba che non sta né in cielo né in terra, tutta da riscoprire, è vero, tutta da riscoprire. Allora siamo dentro a un vero miracolo, no? E quindi anche questa cosa così importante, no? Vedete anche tutte delle loro discussioni, capite? Loro ci generano continuamente attraverso la loro riflessione. Noi siamo dei peones al confronto, però possiamo ereditare i frutti di tutta questa cosa. Noi non saremmo interessanti, no? E che importanza ha oggi la Terra Santa per noi? Quindi, bene, no, a me serve solo per dire la mia contentezza, ecco, no? Per tutto questo, la meraviglia. Pensa io. Però dicono che essere di là si segue con più passione.
Ricordato che mentre discutevate a Gerico di queste questioni del calendario, dell'ufficio, però tutto si è interrotto perché era successa appunto la strage di Sabra e Shatila. No, era uno dei punti anche che ti ricordavo ieri, che secondo me sono interni alla nostra storia del rapporto con la scrittura, cioè inevitabilmente questo rapporto quotidiano genera anche una sensibilità verso quello che succede, verso la storia, insomma. Certo, la persona di Don Giuseppe in questo era speciale come attenzione, come riusciva a catapultare dentro un'omelia che sembrava sui testi, il fatto che è di passaggio Nixon, quindi bisogna parlare anche di Nixon, ecco. E devo dire che questo la parola lo dà e quindi non dobbiamo mai considerarlo una distrazione. Ecco. Anche oggi io non sono riuscito a rimanere solo sul testo delle beatitudini per prepararmi questa sera, perché continuamente ero disturbato dal fatto del referendum, ma non so se è un disturbo, cioè leggevo continuamente una connessione tra le beatitudini e la questione che c'è in campo in questo momento in Italia, quindi... volevo dire un'altra cosa che mi è venuta in mente quando hai parlato del calendario, perché quella l'ho sentita proprio con le mie orecchie da Don Giuseppe, non mi ricordo neanche quando l'abbia detto, dove eravamo, ma credo che eravamo, sì, giù in Terra Santa, e lui disse: io sono come il principe in Cina, perché il principe in Cina non fa niente, fa solo il calendario. Mi ricordo benissimo, rimase stampato.
Ma pensate che rispetto a Monte a Camaldoli, un posto fatale secondo me, era successo che io mi ricordo, perché mi ricordo la presenza a Sovere, Stefano e Valeria, Don Giuseppe a Camaldoli commentò. Non mi ricordo se una lettera a Timoteo o una delle due dei Tessalonicesi, per tutta una settimana di esercizi spirituali predicati ai preti. Io non ero prete, io ci andai diacono, quindi era il 70, una cosa così, 71. Finiti quelle cose, io ero a Sovere e a loro ho rifatto la lettera che avevo sentito commentata a Camaldoli. E c'erano, come vi dico, un'ottantina di preti. In quella settimana di esercizi c'è stata una rivolta di questi 80 preti, perché c'era troppa Bibbia, era per loro insopportabile, e dicevano che Don Giuseppe era sicuramente un luterano, e il fatto che persino lui, poi era dispettoso anche, quindi quando si è trattato di decidere che lettura fare a tavola, ha fatto leggere a tavola gli Atti degli Apostoli. È vero, ma c'era la gente che faceva così con le forchette, perché erano anni così, capite? La Bibbia era una roba da pazzi che esplodeva e che sicuramente, è vero, perché era tutto di preti. C'era il padre Giabbani in quei giorni a Camaldoli, quindi
si faceva questi ritiri perché in questo modo pagava noi che andavamo a
studiare, che loro pagavano bene. E quindi appunto a Camaldoli ci fu quell'altra occasione di quel lungo straordinario discorso che io continuo a raccomandare a tutti di Don Giuseppe, perché c'era un problema grossissimo, cioè lui andò lì a mettere una bomba in realtà. perché in quel momento Camaldoli si era messo a fare l'amore con gli orientali, no? Proprio delle cose proprio quasi sconce, insomma, e quindi tutte delle eredità induiste, eccetera. Così Don Giuseppe era giù di testa e quindi fa quel discorso fondamentale, secondo me, del dire siamo monaci o non siamo monaci, siamo cristiani, cosa vuol dire essere cristiani, cioè, che era chiaramente dato nell'urgenza di un momento molto delicato per Camaldoli, che poi Camaldoli l'ha superato abbastanza con eleganza, ma è stato un macello in quel momento, cioè c'era il pericolo che non il monastero, ma l'eremo sopra diventasse una roba di bonzi, insomma, no, proprio. E lui lì ha fatto delle tirate anche precise sul problema enorme della inconciliabilità fra la spiritualità dell'Oriente e quella dell'Occidente, se l'Occidente resta fedele all'ebraismo che l'ha generato. Ma sono state cose di una vivacità assoluta, insomma, no? E lì è stato lì che in noi lui ha fondato questo primato della parola, lui ci ha dato la fiducia nella parola, è vero? E quando gli dicevamo, allora sei un po' protestante, lui diceva no, perché i protestanti non sono stati poi fedeli, ma loro per primi ci hanno costruito sopra una teologia non fedele. Dice, semmai il riferimento io ce l'ho più con i maestri dell'ebraismo. Cose, capite, molto molto preziose per noi, no? Cioè, mi sembra. Se siamo alla fine, Nicola, tu potresti dire qualche cosa di questa giornata di convegno che avete preparato?
Ma adesso stiamo distribuendo adesso in questi giorni, quindi è una cosa che ci sarà tra un mese, ci si avvicina tra un mese a alcune occasioni in cui che girano attorno ai 20 anni della morte di Don Giuseppe, quindi ci sono alcune cose. Una, programmata già da un pezzo, fatta con una collaborazione anche con alcuni dei fratelli, e in particolare ci sarà Tommaso che dirà qualcosa, e Ignazio e Giovanni Paolo doveva esserci, ma l'ha fatta oggi la relazione del convegno, quindi ti sei ritirato perché dovevi fare, l'hai fatta oggi ed ho capito che era questa forse quella. E ecco, sì, poi alcuni altri che studiano la cosa. Comunque si fa a Bologna il giorno 3 di dicembre nelle sale di una parrocchia abbastanza centrale che è a Porta d'Azeglio, la parrocchia dell'Annunziata, che ha anche un parcheggio e sì, è anche un certo spazio. Ci sarà anche un intervento, un saluto, insomma un intervento, non si sa mai esattamente né che cosa sarà né a che ora sarà, dell'arcivescovo, e poi una serie di relazioni che sono, però il tema è tutto concentrato sul Medio Oriente, cioè Dossetti e la tematica del Medio Oriente, il passaggio di un certo momento della loro storia in Terra Santa e poi tanti problemi di quegli anni, compreso anche questo un po' della scrittura, quindi qui ci sono c'è il programma, quindi qualcuno vuol vedere, però adesso poi cominceremo a divulgarlo, quindi vi arriverà probabilmente anche per posta elettronica. Segnate la data, come si dice in questi casi, che è il 3 dicembre, che è un sabato. La mattina, anche al pomeriggio, perché sì, è un da tanto intenso come programma. Comunque qui c'è il foglio con il programma, se volete.
È interessante che l'arcivescovo vuole sottolineare le occasioni, queste occasioni, no? Quindi ha organizzato quel convegno e poi anche per la liturgia per i 40 anni della morte di Lercaro, e poi vuole sottolineare i 20 anni della morte di Don Giuseppe, e quindi sì, anche se lui questa cosa qui, anche in cui interviene per fare un saluto, lui appunto vuole recuperarla già come un ingresso in questa memoria. Ora, questo sai per una... sì, questo posto come Bologna è una bomba. Il clero è completamente assente, no? Se non in una piccola proporzione, ma Dossetti non è passato ancora. No? Quindi è una scelta notevole, ecco, che...
Ci penso lui la faccia per, immaginando di tenere insieme anime diverse.
Sì.
Non so se ha misurato ancora la dimensione di queste anime.
No, non mi sembra. No. Lui mi ha detto, lui mi ha chiesto, ma tu che cosa ne dici? Ho detto, che corri un bel rischio. Gli ho detto. Che, sì. Non credo che possa fare il dossettiano, non lo è,
no,
poi.
No.
Quindi.
Ma però
insomma, sai, che faccia fare un passaggio così per Bologna è un esercizio ginnico non da poco. Per il clero proprio.
E sono contenta, mi fa proprio un gran piacere. E, un po', probabilmente del tutto inopportunamente, però sono grata anche dell'esperienza che abbiamo avuto noi due e che appunto mi fa piacere condividerla in qualche modo, sia rispetto alla impreparazione assoluta di noi arrivati in questa avventura, quando arrivamo da fidanzati, che rispetto appunto al prima e al dopo di Suor Maria, effettivamente ha segnato in noi un prima e un dopo, questo incontro con Don Giuseppe, che ci disse, noi ci eravamo fidanzati da pochissimo, e però lo incontrammo, e esprimendogli il nostro desiderio, nel 93, l'anno dopo ci siamo sposati, e appunto gli dicemmo di questo nostro desiderio di sposarci, chiedendo a lui un'indicazione di come passare quel tempo che mancava. E lui ci disse, beh, leggete la Bibbia. Non mi sembrava una roba assolutamente fuori dal mondo. Ma come leggiamo la Bibbia? Sì, sì, prendete una di quelle bibbiette che non hanno note, assolutamente, leggetela il più possibile insieme e andate avanti. E ci siamo sposati a ridosso dell'Apocalisse, effettivamente. E poi lui è uno meticoloso, per cui fece un bel calendarietto. E fu, insomma, effettivamente è vero, cioè, ha cambiato la nostra vita, ha segnato, poi dopo appunto nell'impreparazione assoluta, senza mezzi, senza capacità, senza formazione precedente, niente. Eppure...
Sì, a me erano venute in mente due cose, sempre un po' collegate a questo, cioè al fatto del leggerle insieme, perché giustamente il libro di Don Maria dice una comunità nata dalla Bibbia, e quindi la frequentazione della scrittura porta, no, a una certa comunità. Era però, come ci diceva Giovanni Paolo, già un gruppo di persone che c'era prima, ok? E quindi, come a rimarcare che, una domanda, come a rimarcare che comunque, certamente l'amore per la parola è un amore tuo e che richiede un rapporto personale con la parola, ma in una qualche misura forse richiede anche uno stare insieme, ecco, preliminare addirittura, ecco. E poi sono anche contento delle parole di Giovanni, perché credo che effettivamente la frequentazione della scrittura porta poi al nascere di esigenze, ma che all'inizio per me anche le casalinghe di Voghera hanno il diritto di accostarsi alla scrittura nella loro semplicità, d'accordo? Ma a buon titolo, no? Con la certezza che anche a loro, per come sono, per come non possono che essere, perché non hanno tempo, non hanno di studiare, non hanno voglia, non hanno soldi, non hanno niente, anche loro, insomma, è una parola che poi le plasma.
A me piaceva ricordare una espressione che Giovanni Battista ha detto la sera in cui ha fatto la sua bella relazione sulla preghiera nel mondo ebraico, e ha detto che un popolo diventa tale quando riceve la parola, cioè l'ha detto a proposito di quel testo che spiegava, di quel Cassid, e mi sembrava che avesse un grande senso anche vicino a quello che veniva spiegato oggi, insomma, della comunità.
Forse un po' così, non voglio essere provocatoria, però la chiedo sia a Don Giovanni che a Giovanni.
Sì, certo.
Chiedo sia a Don Giovanni sia a Giovanni Paolo, rispetto alla parola data a tutti, eccetera. Mi chiedo quanto per noi non sia di fatto un po' ideologico, nel senso che dare la parola a chi è veramente povero è molto difficile, cioè a chi non è istruito, a chi non... E non so quanto ci siamo riusciti, forse a San Martino un po' di più, noi non ci siamo tanto riusciti, abbiamo persone che ci cercano, anche qua vicino, parlo di quelle che stanno sul territorio, non di quelli che ci vengono a cercare, però preferiscono seguire i messaggi di Međugorje, di Re dei Gran Rosari, e quindi per me il problema adesso più presente è quello che anche un po' in Medio Oriente è stato così per le nostre due parrocchiette. Per me, a me, insomma, questo atto di fede che a me poi è stato trasmesso attraverso Don Giuseppe, ma filtrato anche da mio padre fin da piccola, che la scrittura è per i poveri, però mi scontro sempre con questo fatto che i poveri... Insomma, proprio accostarsi a questa cosa che richiede anche fatica, anche intellettuale, inutile, cioè bisogna che ce lo diciamo, mettersi di fronte a un testo scritto è difficile per chi non è abituato a stare di fronte a un testo scritto.
Io sento di doverle dare una risposta molto semplice, perché... In realtà anch'io direttamente so poco poi in realtà contattare il povero o lasciarmi contattare da lui. E c'è come una parabola vivente che percorriamo sempre, perché abbiamo il laboratorio dei poveri, appunto sotto la chiesa. E proprio sotto l'altare della chiesa c'è questo stanzone bruttissimo. E lì c'è Giobba, c'è Giovanni Battista. E lui di quelle persone è il fratello, è il padre, è l'amico, tanto che anche adesso, andando al suo diaconato, che poi potrebbe diventare presbiterato, noi per onestà, anche con i vescovi e l'arcivescovo, l'abbiamo molto chiarito, perché anche l'ipotesi per lui di diventare prete, per noi è una cosa che riteniamo assolutamente vera e ci pare che sia provata, insomma, anche in questi giorni, nei suoi primi giorni del diaconato, e però perché fosse accettata, lui mi ha detto: no, ma non è che tu diventi un prete, tu sei un operaio, resti un operaio che però può dire la messa, e su questo escamotage lui è entrato in questa cosa. Allora la mia impressione è che il dialogo che c'è fra me e lui sulla scrittura, sulla nostra vita, sull'interpretazione anche profonda della nostra vita, perché lui è una persona molto profonda e culturalmente molto agguerrita, per certi aspetti anche molto più di me, e poi però lui fa quel ponte. Allora, vedi, per me il fatto che voi abbiate quelle due parrocchie in Medio Oriente e che adesso tu sia qui, è questo che è già il punto focale. È vero, il fatto per esempio che non abbiamo due monasteri in Medio Oriente, ma avete due piccolissime parrocchie in Medio Oriente, è vero, e che fate la preghiera nella lingua della gente che è lì, questo è il grande passaggio. Dopo sono necessarie delle altre mediazioni, però tu mi sembra che devi accettare con contentezza intanto di essere qui, poi ci saranno altre mediazioni, altri passaggi. D'altra parte ci sono tali secoli di separazione, è vero, con la povera gente, che si capisce ci vogliono dei doni speciali, cioè questo nostro fratello, ne possiamo parlare bene perché non c'è, lui ha dei doni spirituali straordinari che fanno sì che prima che incominci il lavoro laboratorio la mattina c'è tutta una tempesta di telefonate, perché questi poveri gli telefonano prima per dire: non so se posso venire perché sto poco bene, oggi il mio bambino è malato, e lui assume tutti, e quello lì è un dono che lui ha che io non ho, no. Però c'è tutta una mediazione. Che qui siete venuti anche a farvi seppellire e alla mattina intonate il canto, e che Don Giuseppe è morto qua, e che il Presidente della Repubblica è venuto a visitare qui la sua salma, non sono fatti che non hanno un significato potente, è vero, Don Giuseppe avrebbe potuto essere in un tutt'altro posto e invece è crepato qui. E bisognava, per dire una preghiera, che il Presidente del Consiglio faceva la veglia con sua moglie ed è arrivato il Presidente della Repubblica a dare l'omaggio. Sono robe importantissime queste qui, no? Sono quasi immagini simboliche, ma no, non svuotate di significato. Si è capito molto bene la strada che Dossetti ha fatto. Certo che lui probabilmente non ha mai lavato un bambino, forse, certo. Però quanti bambini sono stati lavati perché lui ha fatto quel primo passo? No, sono cose grandissime, no? Per noi di un impegno di eredità e di custodia e di fecondità, delle responsabilità enormi, no? Loro due qui che hanno letto la Bibbia prima di sposarsi, ma poi hanno fatto l'errore di fare un sacco di figli, adesso ne hanno di responsabilità, hanno delle grane enormi, perché adesso deve andare avanti la roba, no? E quindi, però va avanti.
C'era Giovanni, però io non, forse è meglio che lo faccia Paolo, perché io mi... Sì.
Siamo, Paolo.
Cioè, credo che la Sara voglia dire di questo nostro paesano di Oliveto, questo paesino di pochissime persone, lui mi è entrato in chiesa, che però era un po' il custode della chiesa e della torre, il grande protettore delle sorelle fin dal primo tempo, che tutte le mattine più o meno, mentre noi andavamo a messa, andava nel suo pollaio a prendere le uova, insomma questa figura che ha accompagnato tutti questi anni, e grande amico anche di Dado, e che ha seguito tutti i fratelli e le sorelle nelle loro malattie, nelle loro morti, che poi si arrabbiava che il paese non rispondeva abbastanza a questa presenza delle suore, però lui in chiesa non c'era manco lui, comunque, e che si riteneva miracolato da Don Giuseppe perché aveva avuto un tumore, poi dopo questa operazione però risolse tutto, non fece nulla, e quindi ogni giorno il suo compleanno portava con la moglie a Montesole alla tomba a portare questa pianta tutti gli anni. Adesso 91, comunque novantenne, è mancato pochi giorni fa. E sì, io penso, e lui sentiva, ecco, questa presenza di Don Giuseppe, poi l'aveva sognato, poi, come Giovanni ha fatto l'omelia del funerale, ecco, ricordando la serenità di questo Masi, no? E poi la preghiera, si è trovata nel giorno funerale per il calendario, il Vangelo che Don Giuseppe volle al suo funerale, cioè Giovanni 21. Cioè il giorno delle esequie nel calendario biblico, e quindi nel funerale di Masi c'è stato il Vangelo. E poi sì, questo senso per lui sempre di comunque avere Don Giuseppe e le sorelle come il suo punto d'appoggio con il mondo di Dio e la serenità della sua vecchiaia. Questo è un segno, diciamo, di un qualche cosa che, anche se non ha portato un culto, non ha portato un'osservanza in sé, mostrava qualcosa di profondo. Penso che volessi dire.